Ciao, buongiorno a tutte e tutti e buon 25 aprile.
Buon 25 aprile anche a voi, a te, come mediatrice, insomma, della resistenza che da decenni portano avanti le YPG, YPG, insomma, in Siria, in Iraq, in Turchia, la popolazione curda resiste, insomma, da tantissimi anni. Volevamo con te, appunto, portare, oltre al nostro saluto di liberazione, anche farci raccontare un po' che cosa sta succedendo, visto che tu ti trovi in Iraq in questo momento, a Shingal, se non mi sbaglio, se ti va di raccontarci innanzitutto cosa sta succedendo lì, eccetera, e poi fare una riflessione insieme sul fatto che l'esercito turco sta di nuovo, insomma, bombardando in Rojava e bombardando i curdi. Quindi vai, ti lascio a te la parola.
Sì, allora io sono a Shingal, che è questa regione nord-occidentale irachena, al confine appunto con la Siria, con il Rojava, e sono qua perché in realtà qua non ci sono solo curdi, ci sono la popolazione Zida, un popolo semisconosciuto ai più, che era, diciamo, salito un po' all'attenzione delle cronache nel 2014, quando lo Stato Islamico ad agosto del 2014, due mesi dopo la presa di Mosul, attaccò Shingal e la sua popolazione e compì il peggior massacro della sua storia, con migliaia di uomini uccisi, migliaia di donne rapite, rese schiave e oltre 250.000 profughi, che appunto vennero salvati dall'unica forza in campo che intervenne, perché all'epoca sia i peshmerga del Kurdistan iracheno che l'esercito iracheno non sostennero la popolazione locale. I peshmerga proprio scapparono abbandonandoli al loro destino, e gli unici che intervennero a difesa della popolazione Zida furono i combattenti del PKK e le YPG e le YPG, quindi le unità di autodifesa kurde del Rojava. Quello che è accaduto è stato che appunto nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi, il PKK ha aiutato gli yazidi a prendere le armi, ad addestrarsi, si sono liberati da soli come i nostri partigiani, e da allora hanno creato una forma di autogoverno, di autogestione molto simile a quella del confederalismo democratico, che oggi è sotto attacco, in realtà lo è ormai da anni, da parte della Turchia, dei governi della regione, quindi appunto oltre alla Turchia il Kurdistan iracheno e il governo centrale di Baghdad. Quello che sta avvenendo in questi giorni molto rapidamente è diciamo una riproposizione di quello che abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, ovvero attacchi combinati da parte della Turchia diciamo ispirati dalla Turchia, che poi sul terreno vanno a colpire tutte le forme di confederalismo democratico che si sono realizzate tra Siria e Iraq. Quindi da oltre una settimana i droni e l'aviazione turca bombardano il nord dell'Iraq, dove si trova la base militare, ideologica e politica del PKK, e in concomitanza bombarda, e sta ancora facendo in questi giorni, il Rojava. E mentre a Shingal questo attacco ha assunto forme diverse, quindi non, questa volta non droni turchi come spesso accade, ma un attacco, diciamo, via terra da parte di alcune unità dell'esercito iracheno, che hanno preso di mira le forze di autodifesa ezide di Shingal. Questo per farvi un attimo un quadro molto rapido.
Ok, perfetto. Ricordare un po' la storia è sempre importante, anche nelle sue forme di resistenza. E come dicevi tu, degli yazidi si è dimenticato, insomma, un po' tutto l'Occidente, no? Che anzi, e che cosa succede oggi?
In questi giorni, nello specifico, la situazione è molto tesa. Dopo questi scontri, la settimana scorsa ci sono stati scontri armati tra queste unità dell'esercito iracheno e le forze di autodifesa, che si sono conclusi qualche giorno dopo con un bilancio di 7 feriti, di cui 2 civili e una combattente delle YPG, che sono le unità femminili di autodifesa ezide, che è stata uccisa, e il funerale si è tenuto pochi giorni fa. A seguito di questi scontri è tornata parzialmente la calma, nel senso che non ci sono più scontri a fuoco, ma la situazione è molto tesa, quindi c'è una forte presenza di esercito iracheno che ha aumentato i propri mezzi e i propri uomini in questa regione. E
dell'esercito iracheno del Kurdistan iracheno o l'esercito iracheno?
No, l'esercito iracheno di Baghdad.
Di Baghdad.
Sì, perché qui il Kurdistan iracheno dal 2014 non è più presente, e però però è presente l'esercito iracheno tramite un accordo con l'amministrazione autonoma che permette la loro presenza, quindi condividono anche checkpoint e così via. E l'altro giorno è successo quello che molti si attendevano, perché in realtà è da anni ormai che stanno facendo pressioni per sia armate di questo tipo, sia diplomatiche e politiche, per smantellare le unità di autodifesa, quindi togliergli le armi agli yezidi, e per smantellare l'amministrazione autonoma che dal 2017, quando Schengen è stata completamente liberata, autogestisce completamente la zona. E questi giorni ci sono dei colloqui in corso tra l'amministrazione autonoma yezida e il governo centrale di Baghdad per riportare la situazione alla calma. L'obiettivo in realtà è molto chiaro, nel senso che qui nell'ottobre del 2020 il Kurdistan iracheno, quindi il clan Barzani, e il governo centrale di Baghdad hanno siglato un accordo bilaterale con il sostegno delle Nazioni Unite e la benedizione della Turchia, un accordo che è stato definito l'accordo di Schengen e che ha come obiettivo proprio questo, disarmare l'autodifesa yezida e riportare qui il governo centrale, quindi cancellare,
cioè riportare Schengen sotto l'egida irachena,
sotto l'egida di Baghdad,
di Baghdad.
E un accordo che però insomma non ha preso in considerazione quelle che sono invece le esigenze della popolazione, che ha vissuto talmente tanti massacri che non intende cedere le armi e certo, vuole continuare a difendersi da sola. Quindi ci sono in corso adesso,
anche perché insomma poi quando c'è stata la questione dell'ISIS, insomma penso che la storia abbia insegnato che non c'è miglior difesa dell'autodifesa, quindi giustamente,
assolutamente. E l'obiettivo è in realtà appunto mantenere alta questa pressione costante, quindi non c'è mai, o ancora non c'è stato, un vero e proprio attacco definitivo, ma ci sono provocazioni continue con l'obiettivo di spaventare la popolazione da una parte, perché va ricordato che di 500.000 yezidi che vivevano qui a Schengen ne sono rimasti la metà, l'altra metà, 250.000, sono ancora nei campi profughi o nella diaspora in Europa e stanno provando a tornare, però vogliono tornare, ma nel momento in cui si creano queste tensioni, certo, è facile fare un po' di propaganda, dirà no, Schengen è insicura, certo, ci sono i terroristi e così via. E dall'altra parte mantenere questa tensione impedisce alla popolazione di portare avanti un altro tipo di lavoro, quindi la ricostruzione, il concentrarsi su aspetti tipo i servizi, la scuola, la clinica, eccetera, perché devi sempre stare allerta che in qualsiasi momento potrebbero attaccarti. E qui però insomma la consapevolezza è abbastanza forte, nel senso che la settimana scorsa, quando ci sono stati questi scontri a fuoco, la popolazione civile non è rimasta a guardare, anzi è scesa subito in piazza. E le donne in prima fila hanno letteralmente circondato le postazioni dell'autodifesa con i propri corpi per impedire all'esercito iracheno di proseguire negli scontri a fuoco,
certo,
e lo stanno facendo da giorni, stanno presidiando le strade, facendo i turni di notte per controllare se l'esercito arrivi o meno, quindi c'è una consapevolezza molto forte e anche una partecipazione diretta, perché poi quando parliamo di autonomia non parliamo appunto di un governo centrale che cade sulle persone, ma qui ci si autogestisce veramente sul modello appunto Rojava, quindi assemblee di quartiere, di villaggio, tutti partecipano alla costruzione di questo modello, che è qualcosa di nuovo per una, certo, popolazione che è sempre stata sottoposta a poteri esterni.
Senti, in questo che rapporti ci sono insomma con invece Rojava? E innanzitutto questo,
sì,
nel senso si discute anche comunemente, no, insieme di quello che può essere un modello appunto che si applica a Rojava così come si applica a Schengen, cioè il modello anche di discussione, sì, di autonomie e di autogestione del territorio, è una discussione anche che avviene collettivamente per un modello unico e quindi di scambio, o insomma procedono similmente ma parallelamente?
Possiamo dire che è un po' un mix delle due, nel senso che, mi spiego meglio, da una parte questo modello è arrivato con le APG dei PG, nel senso che quando loro sono intervenute ad agosto del 2014, oltre a portare le armi e l'addestramento militare, hanno anche portato con sé una ideologia politica che gli yazidi hanno fatto propria. E quindi è immediato questo legame e continua ancora oggi, quindi ci sono ovviamente degli scambi e dei contatti continui diretti tra le due realtà. Il modello è praticamente lo stesso, anche se possiamo dire che qui a Schengen, avendo meno anni di vita, è ancora più in fieri di quanto non lo sia quello del Rojava, quindi c'è ancora un processo di adattamento a questa realtà. E dall'altra parte, diciamo, scorrono parallelamente, perché poi la popolazione yazida ha una storia molto particolare, nel senso che è una popolazione resistente da secoli, in montagna in particolare, e è sempre stata molto, diciamo, restia a farsi mettere sotto il controllo di un potere centrale, quindi hanno quasi un po' nel sangue questa cosa dell'autonomia, molto più di quanto potessero averla i curdi del Rojava, che erano stati sottoposti a un poteri centrali da secoli. Quindi qui c'è già proprio una tendenza quasi naturale ad autogestirsi, e questo fa sì che abbiano preso quel modello, lo abbiano introiettato, ma poi lo applicano anche un po' a seconda di quelle che sono le loro caratteristiche di popolo. Non l'hanno preso così a scatola chiusa e riprodotto, ma lo hanno inserito all'interno di una società che è particolarissima, perché ha una sua religione completamente diversa da quella islamica o cristiana, che è divisa in caste, una società che è ancora legatissima al concetto di Ashiret, di tribù, e che fanno parte loro stessi dell'autonomia. Quindi è stato un po' un mix tra il paradigma di Abdullah Öcalan da una parte e quella che è la storia ormai, insomma, millenaria di questo popolo, che è anche molto più interessante, certo. Perché poi è per questo motivo che secondo me viene particolarmente presa di mira, perché, certo, alla fine qui a Schengen non c'è niente, cioè non c'è petrolio, non c'è acqua, e viene presa di mira perché è l'esempio secondo me più palese del fatto che il confederalismo democratico può funzionare anche per popoli che sono certo, di una religione, di un'etnia diversa da quella curda o da quella
anche ideologicamente, anche sulla questione ideologica, nel senso che evidentemente, insomma, mentre il PKK, penso gli YPG, gli YPG, comunque tutti i curdi hanno un'ideologia, un sostrato politico, insomma, di decenni, evidentemente invece la questione di Schengen, che non è così ideologica ma è data dalla vita, no? Da, appunto, si sono autogestiti da soli, perché evidentemente l'autonomia in questo senso fa convivere meglio, è sicuramente anche un po' più pericolosa, no? Su questo ti volevo chiedere, insomma, tanto tu l'hai già accennato, l'hai già detto, tanto si è parlato delle donne yezide, no? Appunto, tutta la questione dell'ISIS, ma anche tutte le donne che hanno deciso proprio tornare in prima fila ad autodeterminarsi con sulla questione dell'autodifesa, come oggi, insomma, sono rappresentate nella comunità di Schengen, cosa dicono, no? Che poi sono anche quelle che hanno pagato anche un po' di più tutta la questione dell'ISIS. Appunto, volevo un tuo commento anche su questo, vista anche l'importanza, no, che le donne, le compagne anche hanno all'interno del confederalismo democratico, proprio sulla questione dell'abbattimento del patriarcato.
Sì, qui in merito alle donne, qui c'è stata veramente una rivoluzione. Noi parliamo di una popolazione che prima del 2014, prima del massacro dell'ISIS, ne aveva subiti altri 72 nella sua storia, ed era stata sottoposta, appunto, guardando soltanto gli ultimi 50 anni, prima al dominio del partito Baath di Saddam Hussein e poi a quello del Kurdistan iracheno, che avevano imposto anche attraverso le scuole, attraverso l'educazione, una forma di un continuo tentativo di indottrinamento e conversione degli yazidi. Questo aveva portato negli ultimi decenni la popolazione yazida a chiudersi ancora di più di quanto non lo fosse prima, e questo lo hanno subito soprattutto le donne, per cui ad esempio il tasso di alfabetizzazione delle donne qui a Schengen era minimo, non le mandavano a scuola, qualcuno studiava a casa, pochissime andavano a frequentavano i primi anni delle elementari, per il resto erano analfabete e non conoscevano nulla al di fuori di questo territorio. Tanto che quando è arrivato l'ISIS, ci hanno raccontato molte donne qua, molte delle ragazze che hanno provato a scappare dallo Stato Islamico non ci sono riuscite, sono state catturate perché non riuscivano a leggere i cartelli stradali, non sapevano dove stavano andando. E con il massacro dell'ISIS sappiamo quello che è successo, 5.000 donne, oltre 5.000 donne rapite, vendute nei mercati delle schiave a Raqqa e a Mosul, e che hanno subito delle cose inimmaginabili. Quelle stesse donne hanno preso le armi, nel senso che non quelle che sono state rapite, scusate, ma le altre donne che sono riuscite a raggiungere invece la montagna con gli uomini, moltissime di loro hanno preso le armi. Noi ne abbiamo incontrate tantissime qua che all'epoca avevano 15, 16, 17 anni, che non erano veramente mai uscite di casa, e hanno preso le armi insieme agli altri compagni e hanno partecipato attivamente alla liberazione di Schengen. E oggi la situazione è completamente diversa, cioè le donne sono ovunque, vanno a scuola, quindi è normalissimo vedere, incontrare giornaliste della radio o della televisione Zida che mentre lavorano continuano gli studi per alfabetizzarsi, o donne che hanno aperto negozi, ristoranti, che partecipano attivamente all'autodifesa, perché c'è appunto, come dicevamo prima, una forza femminile, e poi sono in tutte le rappresentate in tutte le i varie strutture e strati dell'amministrazione autonoma, perché anche qui poi c'è la questione della copresidenza maschile e femminile, e sono ovunque, cioè, quando parli con loro è incredibile, perché cioè, ti dicono noi la vita nel giro di 10 anni ci è completamente cambiata e non abbiamo più paura, e hanno veramente preso in mano la loro vita. Ora ovviamente parliamo di una società molto particolare che è chiusa all'esterno per molto tempo, quindi quello che vi sto dicendo vale per moltissime donne, tante altre ancora no, ci sono ancora famiglie più conservatrici che non si sono aperte a questo cambiamento, ma il lavoro è continuo, qui hanno aperto case rifugio, sono le donne dell'assemblea che seguono anche le famiglie in cui le donne sono ancora meno libere rispetto a loro, quindi è un lavoro continuo e anche molto difficile che si accompagna a quello poi fondamentale ma anche straziante del reinserimento in società delle donne che sono state schiavizzate da Daesh e che sono state poi liberate dalle stesse compagne. E su quello il lavoro è veramente molto complesso, perché si parla di persone che hanno subito dei traumi inimmaginabili e che molto spesso forze esterne, in particolare il Kurdistan iracheno e la Germania, grazie anche a una politica di visti facili, stanno portando via da Schengen. Quindi moltissime donne che sono state liberate dall'ISIS oggi non vivono più qui, perché vengono portate via con la motivazione appunto della necessità di una terapia.
Ma per loro scelta o perché? Perché? Per loro scelta?
Per loro scelta, nel senso che fino a un certo punto, nel senso che molte di loro, dopo aver subito quello che hanno subito, hanno difficoltà ad affrontare di nuovo la realtà e quindi sono molto facilmente manipolabili. E quindi nel momento in cui si dice puoi andare in Germania, allontanarti dal luogo in cui hai subito quello che hai subito, molte di loro partono, per poi ritrovarsi però da sole, quindi partono, arrivano in Germania, in villaggi, città molto spesso lontane fra di loro e non all'interno della loro comunità. Quindi le donne qui stanno facendo un grande lavoro per riuscire a riportarle qui e farle effettivamente riprendere in mano la loro vita all'interno della loro comunità, della loro religione, del loro credo, e non al di fuori dei confini di Schengen, dove effettivamente sono completamente isolati.
Chiara, ti stiamo perdendo, non so se hai cambiato la posizione del telefono.
No, sono qua.
Ok, eccoci, adesso meglio, scusami.
Sì,
no, interessantissima questa questione, perché molte volte, insomma, quando poi immagino che questa sia una politica, appunto le cosiddette ONG che intervengono, no, in forma di aiuto, dicono stranieri, insomma, in forma di aiuto e via dicendo, c'è cioè la famosa ricostruzione dopo, tra virgolette, ricostruzione dopo la guerra, viene vista come una aiuto, no? In qualche maniera invece poi questo non viene vissuto sempre così dalla popolazione, no? Anzi, perché non vengono rispettate poi quelle che sono le esigenze insomma anche delle persone locali che hanno bisogno di ricostruirsi in maniera appunto sempre autodeterminata. Senti, ultimo, quindi grazie tantissimo per questa tua corrispondenza di oggi, per questo tuo sguardo su insomma sugli yazidi e anche su una parte di autonomia e di liberazione che è fondamentale a partire dai territori. L'ultima domanda che ti volevo fare, non so se tu ne sei al corrente, insomma comunque qualche giorno fa Erdogan ha annunciato di bloccare il di, come si dice, i cieli sopra la Siria agli aerei russi. E sappiamo insomma quanto anche la Russia piuttosto che appunto la Turchia, l'Iran eccetera siano coinvolti, ancora si dice che non ci sia più la guerra in Siria, ma ancora c'è una guerra evidentemente in Siria. Mi sembra evidente che i turchi vogliano, in questo momento in cui le attenzioni sono rivolte altrove, un po' come sta succedendo da parte dell'esercito israeliano in Palestina, dare un colpo forte a quella che è la resistenza invece del Rojava. Volevo un po' capire se eri riuscita un po' a commentare questa decisione dell'esercito russo, insomma, di bloccare gli aerei russi, l'esercito turco a bloccare gli aerei russi sui cieli siriani, che insomma è un cambiamento, una dichiarazione non indifferente. E poi sul campo appunto, vabbè, un po' già ce l'hai detto, la resistenza a Rojava comunque continua.
Sì, questa notizia è arrivata un pochino, diciamo, a sorpresa tra virgolette, perché la Turchia in queste settimane, l'abbiamo visto, ha cercato di mostrarsi un po' come possibile mediatrice tra Russia ed Ucraina, e però non aveva mai rotto con Mosca oppure messo in pericolo i rapporti che la legano alla Russia, che soprattutto in Siria sono ormai di anni, e gli hanno permesso tra le altre cose di invadere l'ultimo pezzo di Rojava nel 2019, scusate. Quindi questa decisione di chiudere i voli sia militari che civili verso la Russia, verso la Siria, ha un significato politico abbastanza forte, e è una presa di posizione che diciamo non va sicuramente a facilitare i rapporti con la Russia, che adesso io non so se questo sia collegato, però la Russia proprio ieri ha bombardato in Siria postazioni di mercenari islamisti, che sono diciamo, questi gruppi di miliziani legati alla Turchia, e che appunto sono quelli che poi sul terreno hanno occupato Afrin, hanno occupato il Girespi, hanno occupato Serekaniye. E la Russia ieri ha bombardato alcune di queste postazioni islamiste filo Ankara, proprio nei dintorni di Afrin, uno dei cantoni della Siria del nord-est, del Rojava. Quindi forse questa può essere una minima risposta da parte della Russia. In questo periodo non era mai accaduto una cosa del genere nella Siria del nord-est. È chiaro che la Turchia è un, diciamo, un gigante con i piedi d'argilla, nel senso che è un paese che coinvolto in mille crisi in giro per il Mediterraneo, ma allo stesso tempo è un paese molto debole, soprattutto dal punto di vista economico e politico, quindi ha bisogno di alleanze più forti, tra cui quella appunto con la Russia. E stiamo a vedere quello che succede, se questa decisione avrà effettivamente poi delle conseguenze sul terreno in Siria, o si tratta soltanto di una mossa, insomma, un po' così di pressione politica per continuare questo negoziato di cui Erdogan ha bisogno. Cioè Erdogan ha bisogno di portare avanti il negoziato Ucraina-Russia, perché deve anche un po' risolverare la sua immagine.
Certo, poi c'è tutta la questione dell'Unione Europea, dell'entrata, insomma, della Turchia, che da decenni chiede, insomma, da diversi anni chiede di entrare nell'Unione Europea. Insomma, cioè, si gioca molto la Turchia in questo momento, sicuramente.
Sicuramente, e questo ovviamente non gli impedisce di continuare poi le sue incursioni armate, e appunto per rimanere in Rojava ce ne sono praticamente ogni giorno ormai da più di una settimana, con vittime civili e la pressione costante e continua sulle ipotesi. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Quello che di sicuro possiamo dire è che qua il morale comunque non è basso, nel senso che ormai sono abituati a resistere da tanti anni e continuano a farlo, convinti del modello politico che stanno costruendo, e insomma, questo dà anche un po' di fiducia verso il futuro.